です。E bentornati, oggi è 2 maggio, siamo tutti stanchissimi e tristissimi perché le vacanze sono finite, il ponte è finito e noi siamo di nuovo qua.
Io non ci volevo venire.
Lo so, sono venuto a prenderti io a casa.
Uffa.
Vabbè. Però teniamo compagnia ai nostri grandi ascoltatori che ci seguono ormai ogni giovedì, mandano mail e ci danno anche le soluzioni dei proverbi. Tra l'altro oggi ci sarà la soluzione del proverbio di Paolo e il nostro cervellone barra notaio incredibile pazzesco darà la soluzione e la scriveremo anche sulla pagina Facebook. Ricordiamo, per chi ci vuole mandare la soluzione, l'indirizzo mail che è...
avevo il microfono spento. wordinside@gmail.com.
Altrimenti alla pagina Facebook www.facebook.com/, o comunque quello che è,
Word Inside,
comunque la pagina di Word Inside, insomma. E allora, abbiamo dato i saluti, adesso noi ci svegliamo.
E mentre ci svegliamo, facciamo una lauta colazione alle 18, non c'è problema, tanto...
Perfetto, sì, ma oggi chiaramente la sveglia è suonata tardissimo.
Offerta da Onde Quadre, la più bella radio del Politecnico di Torino.
Web radio.
Non ascoltate nessun'altra web radio del Poli, ascoltate solo Onde Quadre, mi raccomando.
E comunque, noi iniziamo a prendere il ritmo, vi facciamo prendere il ritmo con la prima canzone che lanciamo, che è quella di Moby, In This World. Bene, bentornati. E anche se voi, ascoltando Moby, vi siete persi con la mente in un posto che amate, non siete soli, ci sono anche io con voi. E dunque, fra, partiamo col decalogo. Che mi dicevi?
Cosa? Io non dicevo niente. Cosa no. Ti dicevo?
È 2 maggio, però dai, fra.
No, dai, ma voglio dormire!
Vabbè. Allora, oggi parliamo di un grande decalogo molto curioso, cioè parliamo delle fobie più curiose. D'altronde si sanno che le fobie sono paure irrazionali e derivano da disturbi legati all'ansia, cioè sono proprio disturbi d'ansia. E si sviluppano spesso principalmente in età quando noi siamo bambini e magari abbiamo subito qualche trauma.
Tipo quando la mamma ci dice c'è l'uomo nero, oppure ci sono i mostri sotto al letto, non ti alzare troppo tardi, non andare a letto troppo tardi.
E quello, vedi, quello può, può far nascere qualche fobia.
Mamme malvagie, sono un cancro per la società.
No, io, viva la mamma, viva la mamma.
Va bene, viva la mamma.
Va bene.
Però non è giusto che mi censuri sempre.
No, io non ti censuro, ti contraddico, perché sennò avresti vita troppo facile.
Vabbè.
E dunque, tornando alle fobie, ci sono quelle più comuni, cioè che derivano da paure comuni, tipo quella dell'altezza, che viene chiamata acrofobia, a fobie molto più strane, che sono ad esempio quelle di un colore in particolare. Infatti esiste la porfirofobia, che è ad esempio la fobia del colore viola. Io che tifo Fiorentina non ho questa fobia, anzi.
Ah, visto.
Allora, le persone soffrono di milioni, insomma, ci sono milioni di fobie sparse per il mondo, no? Le persone che soffrono. Malati cronici si possono chiamare. E oggi ne vediamo 10 tra le più curiose. Al numero 10 c'è la papirofobia, ossia la paura della carta. Sembra impossibile, poco diffusa, ma anche l'attrice Megan Fox ne è affetta. Tra l'altro, per la precisione, lei dice che è affetta e ha paura della carta bagnata.
Ah, per questo recita malissimo, perché non può reggere i copioni.
Sì, sì, vabbè. Lasciamo perdere, va? Lasciamo perdere. Però non tutti hanno la stessa fobia.
Beh, scusami se ti interrompo. D'altronde non è che l'assumono proprio per la sua bravura nel recitare, eh?
È bravissima Megan Fox, è bravissima. Non ho capito.
Vabbè.
Scusa, eh? Dunque, dicevo, della paura della carta. La fobia della carta non è legata, non è proprio specifica, perché c'è chi ha paura della carta strappata, chi ha paura della carta asciutta, o addirittura anche la paura del foglio bianco. Anche molti scrittori hanno la paura, no? La fobia del foglio bianco. Comunque si può guarire tramite terapie cognitivo-comportamentali, di desensibilizzazione, e se necessario chiaramente c'è l'utilizzo di farmaci.
Un possibile rimedio è comprare quaderni usati, quindi nessuno sì. studente si lamenti con un dequadre perché non vuole più studiare perché ha scoperto di essere papirofobico.
Esatto, esatto.
Fatevi prestare i quaderni usati e studiate.
Molto pasticciati. Posto numero 9 c'è l'efebifobia, paura degli adolescenti. Infatti chi da piccolino o da ragazzino non ha mai avuto contro quell'anziano che gli voleva spezzare la schiena quando andava a prendere il pallone?
I giovani d'oggi.
Esatto. Beh, loro non soffrivano di efebifobia, perché comunque l'efebifobia è una paura legata al disgusto degli adolescenti. Le persone infatti che ne soffrono possono arrivare a soffrire addirittura di paranoie, fino ad autoescludersi dalla società. Curare questa fobia non è semplice, infatti servono terapie intensive e molto specializzate. All'ottavo posto abbiamo la metrofobia, ossia la paura della...
Di andare in metro.
No, no. C'eri vicino. Ma dove? La paura della poesia.
Vabbè, oh, la metro a Torino non è il conducente, quindi magari uno più ansioso potrebbe avere paura la di andare in metro a Torino.
La metrofobia. Beh, possiamo coniarlo, insomma.
Va bene.
Dunque, la metrofobia è la paura della poesia. Se gli endecasillabi vi fanno sudare freddo e Dante vi fa svenire, Francesco sviene infatti ogni volta che provo a essere un po' più poetico, anche voi soffrite di metrofobia. Mentre per alcune fobie è difficile individuarne la causa, la metrofobia può essere causata da come veniamo introdotti alla letteratura, perché spesso questa materia viene introdotta come arte elitaria, e questo fatto potrebbe causare la paura di non essere, di non sentirsi all'altezza, di non capirne il significato e di sentirsi degli idioti totali. E non ci vuole tante altre cose comunque fanno sentire degli idioti totali, vero Fra?
Cosa?
Vabbè. Sì, sì. Lasciamo perdere. Posto numero 7, l'emetofobia, ossia la paura del vomito. Questa fa anche un po' schifo, tra l'altro. Ma vabbè, è una fobia abbastanza comune, ma è poco conosciuta perché è spesso legata ad altri disturbi molto più famosi, diciamo così. Poiché le persone affette da questa fobia hanno paura di ammalarsi ed evitano ad ogni costo le situazioni che potrebbero causare loro problemi gastrointestinali. Spesso infatti evitano i cibi cucinati da altre persone oppure alimenti o bevande particolari, perché sono terrorizzati chiaramente da un'eventuale intossicazione. Inoltre, una cosa particolare di questi soggetti, di questi malati cronici, è che sono generalmente ossessionati dalla pulizia, dai batteri o da altre contaminazioni. È molto pericoloso, poiché le donne spesso evitano la gravidanza per il terrore dei sintomi dei primi mesi, cioè rigurgi, insomma, mal di stomaco, eccetera.
Come mai sai tutte queste cose?
Io, insomma... Come te lo posso dire? Sono uno che si informa. Cioè...
Uno incinto?
No.
Ah, ok.
Mi hai preso per Schwarzenegger. Ti ricordi quel film con Joe Pesci, mi sa? No. Vabbè, comunque, quello bassottino, vabbè. Numero 6. Somnifobia, paura del sonno. Il sonno è fondamentale per il cervello e per la salute di ognuno di noi. Si dice infatti che non si dovrebbe mai dormire mediamente meno di 6-7 ore al giorno. Immaginate chiaramente chi soffre di somnifobia, i problemi mentali che può avere o soprattutto quelli fisici. La cosa più importante della somnifobia è che è indispensabile conoscerne la causa per curarla. Le terapie più efficaci cercano di non far prendere al paziente delle pillole, ma si utilizzano sempre delle terapie cognitivo-comportamentali, come abbiamo sentito prima, e si cerca di fare trovare ai malati di somnifobia il controllo delle abitudini legate al sonno. E adesso possiamo mandare la seconda canzone?
No.
Non la vuoi sentire?
No.
Non la vuoi sentire?
No, vabbè, dai, faccio il mio lavoro.
Va bene.
Quindi mandiamo la seconda canzone.
Seconda canzone, che è quella degli Editors.
Ah, giustamente ti ho tolto i titoli e quindi...
Però siccome sono preparato, The Hand Has a Start.
Bravissimo.
E beh... Gran pezzo degli Editors. E adesso continuiamo col nostro decalogo. Eravamo arrivati alla numero 5, la geniofobia, che detta così sembra anche molto simpatica, ma è del tutto incredibile. Infatti si parla della paura dei menti, il mento come parte fisica. Si può infatti detestare o amare una parte del proprio corpo, magari che ne so, si può desiderare di avere il nasino un po' più alla francese piuttosto che alla greca, un po' bello importante. Però dal preferire essere terrorizzati da una nostra parte del corpo, insomma, il passo è grande. E comunque la geniofobia è proprio una paura, una fobia legata al mento, sia di guardare ma anche di toccare la parte del corpo, del mento, ripetiamo, geniofobia, pazzesco. Sia, vabbè, il mento, sia che sia tuo di uno sconosciuto, poco importa, fa sempre paura, terrorizza le persone. Può sembrare incredibile, ma chiaramente le fobie abbiamo detto che sono qualcosa di irrazionale. Quindi, dopo aver sentito la paura dei menti, Michael Schumacher si sarebbe suicidato all'età di 15 anni probabilmente, passiamo alla cromofobia. Cosa ti fa ridere?
No, niente, è Michael Schumacher. Eh?
Cromofobia, paura del colore. Le fobie abbiamo visto che non sono tutte uguali, ce ne milioni, ma ne esistono alcune poco invadenti, come la paura dei tuoni o quella dei ragni, che ci può anche stare e si possono anche superare, e altre che sono davvero importanti. Basti pensare alla cromofobia, ossia la paura del colore. Le persone affette da questa fobia, infatti, devono sottoporre la loro vita a cambiamenti drammatici per evitare questa paura, per sfuggire. Un mondo, infatti, senza colori non è affatto semplice da immaginare. E, tra l'altro, una curiosità legata alla cromofobia è che esiste la paura di tutti i colori, o addirittura le fobie specifiche legate a un determinato colore. Ad esempio, Fra, qua devi rispondere bene, la xantofobia, a quale colore è legata? Bocciato. La leucofobia?
Al giallo.
Sbagliato. No. L'eritrofobia?
Verde.
Sbagliato. La melanofobia?
Giallo.
Sbagliato. Xantofobia al giallo. Leucofobia al bianco.
Ma solo la prima al giallo, l'ho sbagliato.
Eritrofobia il rosso e melanofobia il nero. E adesso continuiamo al podio. Pazzesco, siamo al podio finalmente. 3, 2, 1, rullo di tamburi. Ma no, il nostro pubblico impazzisce.
Magari prova a chiedere gli applausi.
Vabbè, applausi. Ok, ho capito. Oggi. Ringraziamo il pubblico che oggi 2 maggio, nonostante tutto, è riuscito a venire in studio.
Sì, è un po' addormentato il pubblico.
Sì, beh, il 2 maggio
risponde male.
Il 2 maggio si dorme tutto il giorno. Infatti, adesso non ho neanche voglia di cenare, fra poco penso che non lo farò. Podio, partiamo con la esoptrofobia, ossia la paura degli specchi. Se si soffre di questa fobia, chiaramente ci sono poche possibilità di avere uno specchio in casa. Infatti è una paura esagerata degli specchi e delle superfici riflettenti. Si manifesta sia come paura di vedere riflessa la propria immagine, sia come paura della rottura degli specchi e delle conseguenze sfortunate, diciamo, legate a questo fatto. Di sicuro i narcisisti non hanno questi problemi.
Beh, direi.
Bravo Fra, infatti te lo stavo proprio per dire. Tu sicuramente non sei un esoptrofobico.
Con la mia capigliatura fluente, il mio viso sempre bello, limpido e pulito.
Esatto, esatto. Numero 2, ergofobia, la paura del lavoro. Paura
cronica. Questa ce l'ho.
Ce l'hai?
Ce l'ho.
Ma mi sa che non sei l'unico.
No.
Ed è la paura cronica e irrazionale del lavoro. Gli ergofobici, infatti, soffrono di un'ansia esagerata per qualsiasi tipo di lavoro o qualsiasi situazione che sia legata a una tipica giornata lavorativa. Questa fobia spesso nasce perché è legata ad altre, che riguardano nello specifico fobie sociali, come ad esempio quella di parlare in pubblico, che si chiama glossofobia, e quella di fallire in ciò che si fa, che si chiama atichiofobia. La terapia chiaramente è fondamentale per guarire da queste fobie, da queste paure. E la prima, adesso parliamo della regina di tutte le fobie e di chi ne è affetto, del re dei malati cronici, è la fobofobia. Voi direte, ma è fobofobia? Eh sì, è la paura delle paure, ossia la fobia di sviluppare delle altre fobie, la paura di avere delle fobie.
Per i fobofobici.
Sì, ringraziamo Super Mario, sempre, esatto. Sempre con noi.
Ma è Final Fantasy, non è Super Mario.
Scusa. So che ci tieni, ringraziamo Final Fantasy.
Va bene, Nobuo Uematsu per la precisione.
Se lo dici tu, va bene, verrà, lo inviteremo. Comunque, parliamo della fobofobia. Abbiamo detto che è legata, è la paura chiaramente di avere altre, di sviluppare delle fobie. La paura, tuttavia, si sa che, anche se non sembra avere lati positivi, è invece molto, è fondamentale nella nostra vita, poiché quando siamo minacciati o siamo in una situazione di pericolo, l'adrenalina, cioè la paura, è quella che ci permette di avere una reazione ed è infatti una risposta fisiologica automatica.
Accidenti!
È buono a sapersi. Quindi, adesso, vuoi dire qualcosa di curioso o possiamo lanciare la canzone?
Io ho paura di fare il regista.
Hai paura di fare il regista?
Sì.
Questo è molto curioso, perché dovrei farlo tu per tutte le puntate.
Adesso ti abbandono e vado via. Ho appena scoperto questa paura e non posso fare
la fobofobia.
Sì, la fobofobia.
Fobofobia.
Sei fobofobia. La registrofobia.
Vabbè, quindi primo posto la registrofobia, esatto, di Francesco. E adesso andiamo a sentirci Fatboy Slim con Praise You.
I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise you. 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 I have to praise you.
Ah, comincio io? Ho
certo,
questo onore.
2 maggio, dai!
E siamo ritornati in onda, gentili aspettatori.
Bravo. Fra.
Aspettatori di World Inside. È arrivato il momento delle World News from the World.
Ah, ma che pronuncia. Ah, tra l'altro dovevo correggermi. Il film, quello di Schwarzenegger incinto, quasi incinto, c'era lui e Danny DeVito, si chiamava Junior.
Ah, vedi, no, io non lo ricordavo.
Io sì, bel pancione su Schwarzenegger faceva un bel effetto.
Sì, ma sì, è vero, ricordo il film, il tema che ha suscitato. Il fatto che all'epoca mi faceva un po' ribrezzo, devo dire. Però, va bene, cominciamo subito con questa News from the World. Questa l'abbiamo presa bella pari pari dall'ANSA. Appena è stata messa, diciamo, in rete, però ce la siamo conservata.
Era calda, il foglio scottava quando l'ho stampato.
Esatto, e noi abbiamo aspettato che si raffreddasse. Quindi è una notizia di una settimana fa, tipo due settimane fa. Però è ancora interessante. L'attore australiano Paul Hogan, 73 anni, star della fortunata trilogia cinematografica di Mr. Crocodile Dundee.
Favoloso.
Sì, famoso film degli anni 80 che Italia 1 o comunque la Mediaset in generale ripropone almeno 5-6 volte l'anno. Era uscito indenne nel 2012 da un'indagine penale del fisco australiano durata ben 8 anni, pensate. Ora ha denunciato in California il suo ex consulente fiscale di fiducia, tale Philip Eglishaw forse, per essere scomparso dopo avergli rubato l'esigua cifra di 34 milioni di dollari. Ma su via!
Dai, gli lancio un coltello ed è fatto.
Questi divi di Hollywood che si attaccano alle inezie.
Ma io ce lo vedo lì, Crocodile Dundee, che stringe la cinghia senza, col gilettino in pelle.
Esatto, e parte all'attacco.
Esatto, sì, lancia i coltelli.
Ora non mettiamo in mezzo la polizia, su, veditela da sola. C'è da dire che ha 73 anni, sai, ormai.
Beh, però è sempre un figo.
Sì. Contro il consulente, infatti, è stato emesso un mandato di arresto internazionale. Quindi se la vedrà l'Interpol, forse.
Perfetto. Beh, sì, immagino di sì. Invece te ne dico una io. Tu che sei appassionato di videogiochi, ascolta. Infatti c'è un ragazzo cinese che è talmente tanto appassionato di videogiochi che ha passato gli ultimi 6 anni in un internet caffè. Questo pazzoide, ossia Li Ming, si è laureato. E per paura del mondo del lavoro, forse, ho visto il tempo libero che aveva a disposizione, è entrato in un internet caffè e non è più uscito. Meng, infatti, passa giorno e notte in un angolo, con un sacchetto di cibo spazzatura a fianco, fissando il monitor e smanettando con tastiera e mouse. Quando è stanco, chi lo guarda, insomma, chi l'ha visto, dice che dorme su una poltroncina. Il titolare dell'internet caffè spiega inoltre che il ragazzo si allontana raramente, forse per lavarsi o per comprare appunto il cibo spazzatura, e che gli altri avventori si sentono dispiaciuti per lui, ma che comunque non lo disturbano perché lui, Li Meng, non è interessato a comunicare. Erano intervenuti anche degli psicologi, che però Li Meng ha scacciato, pretendendo di non essere disturbato. Infatti, quando gli hanno fatto qualche domanda, dicono gli psicologi, lui ha smesso di rispondere, come se non fossimo neanche lì. Tra l'altro, sembra che Li Meng si mantenga grazie alla stessa passione per i giochi di ruolo online, perché dice che rivende ad altri giocatori virtuali, oggetti virtuali, in modo tale che guadagni un po' di soldi e gli consentono di pagare appunto il conto dell'internet caffè e di risparmiare anche qualche cosa.
Sì, tu giochi online, no?
No.
Non tanto.
Non tanto.
Non sai quindi come funziona? Sì, io ogni tanto, solo che io sono contro l'acquisto, cioè giocare, io gioco solo a giochi gratis.
Mi sembra giusto.
Non ho tanti soldi da spendere, ma comunque sono contro lo spendere soldi per divertirsi. Cioè, se voglio spendere soldi piuttosto che giocare a giochi...
Ti compri un gioco...
Esatto. E in pratica su, lo dico per chi magari non lo sa, in questi giochi, cioè, molti giochi sono fatti con una parte gratuita, liberamente scaricabile, giochi a tutto quello che vuoi giocare, eccetera, eccetera. Però, sai, arrivato a un certo punto c'è sempre quella voglia di andare avanti, di fare un passo in più. E per fare un passo in più molte volte ti serve acquistare degli oggetti particolari.
Ah, okay. Quindi sicuramente lui appunto li rivende e riesce a pagarsi.
Certo, magari tu dirai, scusa, come fa lui ad averli se possono essere acquistati?
Magari lui è un genio.
Non possono essere solo acquistati, ma se sei un giocatore particolarmente abile puoi guadagnarteli.
Perfetto, non lo sapevo, buono. È bravo Li Meng, quindi, però insomma, datti una smossa perché potresti anche iniziare a lavorare, che ne so. Vai spesso a fare la spesa?
Ma sì, dai, almeno un paio di volte a settimana.
E ti piace farla?
Ma per vivere faccio di tutto.
Per sopravvivere?
Per sopravvivere, esatto.
Allora, devi sapere che nei supermercati americani nascono le corsie per gli uomini. Infatti, in America si sta diffondendo la creazione di un nuovo reparto, proprio denominata la corsia per gli uomini. Un'area che non separa le varie tipologie di prodotti, come nei nostri supermercati, ma al contrario li raggruppa. Cioè, così tu vai al supermercato, ti butti in questa corsia, se sei un uomo evidentemente, e ci trovi assieme tutti gli scaffali mischiati, birre, rasoi, deodoranti, salse barbecue, patatine fritte.
Vorrei fare un appunto a questa news, non perché il mio orgoglio si senta ferito, ma io sono uno studente fuori sede da ormai 6 anni.
Bravo, infatti lo stavo per dire anch'io, ma gli americani non hanno mai visto ingegneri giovani andare a fare la spesa? Vanno col foglio Excel a fare la spesa degli ingegneri giovani.
Infatti queste corsie secondo me non dovrebbero chiamarsi corsie per uomini, dovrebbero chiamarsi corsie per chi ha la moglie rompipalle che ti chiama quando sei alla cassa perché ha dimenticato i pannolini. Allora tu passi da quella corsia, prendi tutto a prescindere.
Esatto.
Tanto sai che tua moglie ti romperà le scatole quando arriverai a casa e dirai, no, guarda, l'ho preso anche se non me l'avevi detto, quindi vai a quel paese.
Esatto. Ma la cosa bella è che gli americani si sa come sono fatti, no? Loro dicono di averlo fatto soprattutto per gli uomini single, che tendono ad essere meno ordinati quando vanno a fare la spesa. E tra l'altro, chi è stato intervistato ha detto: avere tutto in un singolo posto li aiuta a ricordare quello che devono prendere, perché gli uomini non fanno la lista della spesa quando vanno a fare acquisti, chiaramente. E i commenti sono stati: è ottimo per quando vengono gli amici a vedere la partita a casa tua, c'è tutto quello di cui ha bisogno. Oppure: è una grande idea, non mi piace passare tanto tempo al supermercato, avere questa nuova corsia mi rende le cose molto più semplici. Vabbè, sono americani. Comunque, ci sentiamo il prossimo pezzo?
È già partito.
Ah, li sento, eccoli lì. Allora, The Servant, Liquefy. One autumn, you once said to me, there's too much stuff around. The bus grown along, you put your hand upon the window of the town. And I thought you looked just fine to me. Just fine to me, you look just fine to me. Shall we liquefy? Oh, you and I, and I mingle in the stream. Shall we liquefy? Oh, you and I, and I vanish into the sea. Still sleeping, you woke me up, muttering. Shall we liquefy? Oh, you and I, and me.
party. That's when he came to me. Oh, what a moment. I was reading a magazine in someone's bedroom, and I thought, you're just so fine to me. You're just so fine to me. You're just so fine to me. Shall we liquefy?
To Nerd Waves.
E anche oggi siamo arrivati al momento della news di scienza.
Dai Fra, che oggi sono davvero curioso.
Ma cosa sei curioso? Ma cosa?
Ma hai visto quante cose so? Io sono curioso per natura.
Ah, vabbè, allora ti dico che oggi parliamo di un orgoglio tutto italiano.
Ho fatto Olè.
Anche questa rima non voluta. Beh, oggi parliamo di una cosuccia che si chiama Giant. Nonostante Giant. Le sue dimensioni contenute. Sai, Giant in inglese è gigante.
Sì, 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 sì. Conosco anche i fratelli The Giant. Ti ricordi?
No, io quelli non li
The
ho.
Wrestling.
Vabbè. Comunque, partiamo dall'inizio. Chiunque sia passato di recente da Venezia, in particolare ai lati dell'imbarcadero di San Basilio, da quelle parti, insomma, l'avrà forse notato. Quello è il prototipo di Giant. Cioè, se vi siete chiesti che cos'è quella roba, avete visto una cosa strana, era il prototipo di Giant, acronimo di generatore integrato autonomo non tradizionale.
Ed è... Quindi, Giant o Giant?
Io direi Giant, però...
Però è un acronimo italiano.
Però sì, è tutto italiano, anche il nome è italiano, quindi magari si legge Giant.
Chi lo sa.
Non tradiamo chi ha voluto creare il doppio senso e diciamo Giant.
Perfetto, vai.
È una delle sperimentazioni green più interessanti in corso di messe in atto
negli ultimi anni,
negli
vero?
Ultimi anni in Italia, ma nel nostro paese, ma in generale, cioè in Europa comunque, perché è un vanto, insomma. Ora ti dirò.
Vai piano, che sto prendendo appunti, no?
Va bene, tranquillo. Non a caso Agire, che è l'Agenzia Veneziana per l'Energia, ha lanciato questo progetto un paio di anni fa e ha appena incassato l'Energy Globe Award, il premio rilasciato dall'Energy Globe Foundation, presieduta da Maneka Gandhi, scusate la pronuncia, e destinato agli esperimenti più illuminati per l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti pulite e rinnovabili. Parliamoci chiaro, Giant è una boa, una particolarissima boa. Che cosa fa questa boa? Qualcuno di voi... sia perché magari l'ha studiato, sia perché magari è interessato a queste cose, o perché è andato in gita quando era ai tempi delle scuole medie, avrà visto come funziona una centrale idroelettrica. La centrale idroelettrica tenta in qualche modo di sfruttare il movimento del flusso dell'acqua per generare energia elettrica. Ora ci sono vari modi per fare questa cosa, ma fino ad ora era stata una cosa confinata a degli impianti molto grossi, tipo, non so, una diga, un impianto idroelettrico particolare. Ecco, Giant si propone di fare esattamente la stessa cosa, ovvero produrre energia elettrica dall'energia potenziale che scaturisce dalle onde del mare che si infrangono su di essa.
Anche perché a Venezia, insomma, mi sembra abbastanza intelligente.
Beh sì, se c'era un posto dove farla era Venezia.
Quindi... ho capito bene, la marea, no? Col il moto ondoso del mare, penso che dentro la boa ci sia uno strumento che possa muoversi, giusto?
Esatto, sì, per generare energia potenziale e quindi poterla trasformare.
Ah, perfetto.
Ora, diciamo, la sperimentazione è appena iniziata, non siamo ancora in una fase pienamente avanzata dalla quale si possono dedurre già i risultati, però comunque, diciamo, l'idea è favolosa.
Eh sì.
I primi esiti sembrano dare buone aspettative per il futuro e boh, cioè, essendo una cosa tutta italiana, è un orgoglio, visto che ultimamente da noi si parla soltanto dello schifo che c'è in ambito politico.
Esatto, esatto. Speriamo sia solo il primo di una lunga serie.
Esattamente.
Quindi, Giant.
Giant.
Per chi vuole informarsi, cerchi Giant online, chiaramente.
Esatto, Giant a Venezia, per dare una maggiore informazione.
Esatto.
Diciamo soltanto che nell'ambito delle applicazioni future Giant sta per entrare in produzione e quindi si trasformerà da prototipo, un oggettino del diametro di 70 cm, quindi non molto grande, quindi un mini Giant come molti l'hanno chiamato, si trasformerà in un vero e proprio oggetto industriale per alimentare almeno inizialmente tutta una serie di impianti da scorporare così dalla rete principale. Si userà una serie di Giant che ricaveranno l'energia sufficiente, l'energia elettrica sufficiente a questo a questo compito, insomma.
Mi piace
per esempio l'illuminazione dell'attracco dei vaporetti, i pontili dei gondolieri, ma anche l'alimentazione degli hotspot per i wifi e i punti di ricarica diffusi per tutti i gadget elettronici che magari si diffonderanno di più grazie all'innovazione della rete elettrica.
Esatto. Quindi grandissimi gli scienziati italiani. E adesso vuoi lanciarla tu?
La lancio io, perché così siamo sicuri di quella che mandiamo.
È una canzone favolosa questa, è nuovissima. Tra l'altro sta uscendo il loro ultimo CD. Dai, Fra, dillo, vai.
Daft Punk featuring
Pharrell Williams
con Get Lucky.
Favoloso.
Like the legend of the Phoenix, ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night to get some. We're up all night for good.
Bentornati, era un grandissimo pezzo di Daft Punk. E adesso parliamo di obsolescenza programmata.
Come?
Ti spiego che cos'è e ti dico un po' di fatti curiosi legati all'obsolescenza programmata.
Obsolescenza.
Immagino che non sappia cos'è perché...
Perché
hai fatto obsolescenza? Comunque, l'obsolescenza programmata è una politica industriale volta a definire il ciclo vitale di un prodotto. Cioè, in fase di produzione viene definita la durata di un prodotto che diventerà obsoleto e non funzionante dopo questo periodo. Parliamo, facciamo un salto nella storia, insomma. Siamo nel 1924, in una notte di dicembre, quando i più importanti industriali nel campo dell'elettricità sono seduti allo stesso tavolo e decidono di unirsi in un'unione segreta e mai riconosciuta ufficialmente. Quella notte, infatti, nasce Phoebus, un'associazione che creerà il primo cartello internazionale che definirà regole precise per i produttori di lampadine. E per la prima volta si parla di ciclo vitale di un prodotto, di durata utile. Adesso sembra tutto normale, ma non è così, perché Edison nel 1881 inventò una lampadina capace di durare 1500 ore e fino al 1924 si riuscì con studi validi a far durare le lampadine anche fino a 2500 ore con le varie ditte che sponsorizzavano l'incredibile sviluppo dei loro prodotti. Ma se pensiamo a cosa è successo a Livermore, rimarremo sicuramente a bocca aperta, perché infatti nella stazione dei pompieri, in California, a Livermore, nella città di Livermore, è ancora oggi accesa una lampadina da 4 watt di potenza, da ben 112 anni, dal 1901, è rimasta accesa ininterrottamente. Ha visto morire due webcam che la filmano tutte le ore e tutti i giorni, e infatti si può vedere anche su internet la lampadina accesa, e andrà sicuramente a vedere anche la terza, ma lei è ancora lì, accesa. Ovviamente vi starete chiedendo cosa c'entra la lampadina di Livermore con il Phoebus, e chiaramente eccovi la risposta. L'associazione Phoebus, infatti, decise di garantire un ciclo vitale per le lampadine, limitandolo a 1000 ore. E poiché nel 1924 le ditte le producevano da 2500 ore, per non essere abbattute dalle eventuali multe che Phoebus avrebbe inflitto loro, ricominciarono da zero e ci vollero circa 15 anni per reinventare una peggiore lampadina e farla durare 1000 ore. E accadde negli anni 40. Infatti dagli anni 40 in poi abbiamo le lampadine che durano 1000 ore. Diciamo che questo è possibile parlare dell'obsolescenza programmata, di tutti questi studi e di Phoebus, all'esistenza di Phoebus, grazie al lavoro dello storico tedesco Helmut Hoge, che qualche anno fa è riuscito a trovare dei documenti che raffigurano i progetti dell'associazione Phoebus e del primo regolamento di obsolescenza programmata. Fra, adesso chiaramente stiamo parlando di Phoebus come un'associazione segreta, però devi anche sapere che la prima volta che si parlò dell'obsolescenza programmata fu dopo la crisi di Wall Street del 29, quando Bernard London propose la sua teoria per uscire dalla depressione. Infatti è la prima volta che si mise l'obsolescenza programmata nero su bianco, dicendo, lui scrisse, di rendere obbligatoria l'obsolescenza programmata, cioè creare i prodotti con una data precisa di scadenza, e cioè una data di morte, in modo tale che il consumatore dovesse continuare a comprarli e il produttore così avrebbe continuato a produrre, evitando di chiudere le aziende e licenziare gli operai. Questa teoria venne ritenuta troppo radicale per l'epoca, stiamo parlando del 29, e non venne mai presa in considerazione, ma fu la prima volta appunto che il concetto di obsolescenza programmata venne scritto su dei libri. Ma torniamo dove ci eravamo lasciati. Eravamo arrivati agli anni 40, quando le lampadine duravano un'ora. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale e gli americani, mentre sono alla ricerca di un nuovo prodotto da utilizzare in campo militare, scoprono, grazie all'azienda DuPont, una fibra resistentissima, il nylon, che oggi noi tutti conosciamo. Tra l'altro si dice che il nome nylon sia un acronimo e significhi Now You Lose Old Nippon. Era un prodotto per vincere la guerra contro i giapponesi. E col nylon, appunto, vennero fatte per testare il materiale delle calze ultra resistenti per donne, i collant. E gli operai della fabbrica le portarono a casa per farle provare alle mogli, che dissero di non aver mai visto un tessuto così resistente, quasi indistruttibile. Se cercate, infatti, su YouTube ci sono anche dei video in cui si può vedere come si trainavano dei camion legando solo due nastre, due calze di nylon, due collant, una alla macchina. Ne legavi due tra loro, l'altro estremo lo legavi all'altra macchina e si potevano trainare addirittura due camion. Per i chimici della DuPont fu un successo, ma chiaramente non per il loro direttore. Infatti, secondo i produttori, i collant di nylon avevano un unico difetto, duravano troppo. E così quella fetta di mercato sarebbe morta di lì a poco. Ecco perché i chimici quindi dovettero partire da zero per creare collant che non fossero resistenti come i primi. E questo sembra a dir poco incredibile, ma è tutto vero. E così degli anni 40 con lo studio, insomma, dei chimici, si arriva sino ai 50 e al boom degli anni 50-60, che rappresentano gli albori di un'interpretazione dell'economia molto simile alla nostra, quella odierna. In questi anni il concetto di obsolescenza programmata viene utilizzato da Brooke Stevens, designer e grande innovatore, che la definisce così. Testuali parole. Come il desiderio del consumatore di possedere qualcosa di un po' più nuovo, un po' meglio e un po' prima del necessario. Cioè non si trattava più di obbligare il consumo, ma di far desiderare qualcosa al consumatore che magari andrà a comprarlo per piacere e non per reale esigenza.
Che è esattamente come ci sentiamo tutti quando ci compriamo lo smartphone nuovo nonostante abbiamo l'iPhone 16 che funziona ancora.
Esattissimo. Tutto questo però accadeva nel mondo occidentale, perché infatti nell'est, specialmente in Russia e nella Germania dell'est, che erano le principali potenze del mondo, diciamo, a est, del mondo orientale, tutti questi problemi non c'erano perché non esisteva un libero mercato e non esisteva assolutamente l'obsolescenza programmata. Nel 1981, difatti, un'addetta della vecchia DDR, la Narva, ad una conferenza ad Hannover presentò una lampadina che durava addirittura ben più le 1000 ore, ma dopo qualche mese fu estromessa dal mercato occidentale e dopo la caduta del muro nell'89 l'azienda chiuse definitivamente, ma la lampadina della Narva adesso, tutt'oggi, è in esposizione in tutti i musei tedeschi. Io adesso, Fra, vorrei lanciare un pezzo e poi ti dico cosa è successo nel 2000, quando c'entra anche la Apple. E infatti adesso ci sentiamo i Planet Funk con Another Sunrise.
And you can smoke some, a happy parade. And through the mist I pinch your fist at five, I get paid. And then your eyes shut, but you can't now see. Cause you know you got the mouth to feed. Another sunrise will find us. Another sunrise, and we're fine.
Ed ecco, bentornati, eravamo arrivati al 1989, quando l'azienda Narva chiuse definitivamente e la lampadina che produssero è in esposizione tutt'oggi nei musei tedeschi. Così facciamo un salto e arriviamo negli anni 2000, dove grazie a internet adesso possiamo lottare contro l'obsolescenza programmata. Uno dei casi più famosi risale proprio al 2003, anno in cui Casey Neistat, un giovane artista che aveva investito i suoi risparmi in un iPod della Apple, dopo 10 mesi chiama il servizio clienti per chiedere una batteria sostitutiva, ma la risposta è che deve comprare un nuovo iPod, che loro non forniscono batterie di ricambio. Così, incuriosito da questo fatto, scopre dopo una breve ricerca che tutti gli iPod, dopo 10-12 mesi, avevano problemi alla batteria. E decise di filmarsi con l'aiuto del fratello, mentre scriveva sopra ogni cartellone pubblicitario della Apple che le batterie non sostituibili duravano solo 18 mesi. Boom di visualizzazioni su YouTube, chiaramente, e conseguente class action contro la Apple, che risarcì tutti gli acquirenti e cambiò la sua politica riguardo all'assistenza ai clienti, che infatti tutt'oggi è molto diversa. Tutto il mondo oggi si sta accorgendo di un problema, ed è la mentalità che deriva dall'usa e getta, che non è mai stato un valido atteggiamento, ed è per questo che forse la Philips, che nel lontano 1924 faceva parte del Phoebus, ha in progetto la realizzazione di lampade a LED che durino addirittura 25 anni. E adesso vogliamo lasciarvi con una frase di Gandhi, una citazione di Gandhi che rappresenta la nostra mentalità socio-economica. E vi chiedo un favore: le cose che si rompono e possono aggiustarle, e possono essere aggiustate, aggiustatevele voi o aggiustatele e regalatele a chi magari non ce le ha. Non buttatele. Comunque, Gandhi affermò: il mondo è abbastanza grande per soddisfare le necessità di tutti, ma sarà sempre troppo piccolo per l'avidità di alcuni. Quindi adesso abbiamo sentito la canzone degli MGMT Kids, ricordiamo che dobbiamo annunciare il vincitore, sarà annunciato su Facebook o prossimamente in radio.
Per il contest di questa settimana.
Esatto, per il proverbio di Paolo, ricordiamo. E adesso lanciamo la nuova intervista con il nuovo gioco, il ProFair.
Ciao Francesco, e anche oggi abbiamo trovato un altro studente del Politecnico da intervistare per il gioco del proverbio. Il nostro studente di oggi è Gilles. Ciao Gilles.
Ciao ragazzi, sono Gilles, vengo dal Friuli Venezia Giulia. In realtà sono nella parte del Friuli che si chiama Carnia, che è l'estremo nord-ovest dell'estremo nord-est d'Italia. E io studio aerospaziale e vengo da un paesino che è di 300 abitanti, si
ex
chiama
collega.
Villaggio di Tolmezzo.
Sì. Perfetto Gilles, è stato un piacere conoscerti.
Grande Nico.
E adesso, insomma, se vuoi sfogarti contro qualcuno, se ti è capitato qualcosa di curioso, se vuoi salutare qualcuno al Politecnico, questo adesso puoi dire quello che vuoi.
No, allora intanto salutiamo il grandissimo professore, chi se lo ricorda o chi ce l'ha di nuovo, il grandissimo professore di analisi 1, Lancelotti.
Ciao Sergio.
Bastardo, grandissimo, stimiamo. Un applauso per lui.
In senso buono era.
Poi insomma, vuoi dirci qualcos'altro oppure...
Sì, allora, la pazzia che dovete fare, tipo io ho finito le... Vabbè, era il secondo anno quando l'ho finito l'esame di analisi 2, tipo ho detto più o meno a maggio, ma quest'estate potrei tornare a casa a piedi. E dopo l'ho fatta, sono stati 650 chilometri.
Quanti chilometri?
650!
Li hai fatti tutti a piedi?
Tutti a piedi, rigorosamente, come il Cammino di Santiago, però per le statali italiane, che è molto peggio, servono tutti i santi per farlo.
Sei un grande, io adesso te lo posso dire, sei un grande.
Adesso,
sei un grande.
Adesso, me l'hanno detto tutto.
Vabbè, allora abbiamo saputo che hai fatto 650 km a piedi per tornare a casa d'estate da Torino a...
Ah, il viaggio di Tolmezzo. Potevo tornare col treno tranquillamente, non l'ho fatto. Perché sono un coglione.
Per scelta. Perfetto, grande Gilles. Adesso il gioco della settimana. Dovresti dirci
un proverbio.
Sì, allora, bravo, un proverbio nel tuo
tipico
dialetto.
Friulano, che significa...
No, no, non devi dirlo il significato. Solo il proverbio.
Solo il proverbio.
Sì.
Il proverbio è... Ognun al bale con soagne, che significa...
Non devi dirlo cosa significa.
Non dico la traduzione italiana.
No, non puoi dirla perché è il gioco, devono indovinare.
Devono indovinare.
Perfetto,
allora,
quindi
indovinare.
Ripeti il proverbio.
Ognun al bale con soagne.
Perfetto, grazie Gilles. Allora ti saluto da Word, ti saluta Francesco dalla regia. Ciao Gilles.
Ci saluta, mi sta intervistando Nico, detto anche il... Joe Tempest della Sardegna per la capigliatura bionda.
Grazie, ciao Gina, alla
ciao ragazzi.
Ciao.
Benissimo, e questo era il proverbio del contest di oggi. Abbiamo meno di 50 secondi per salutarvi e ricordarvi tutti i nostri contatti. Vai Nico.
Allora, vi saluta Joe Tempest della Sardegna, a questo punto dai miei capelli biondi. E allora, i contatti sono wordinside@gmail.com e scriveteci quello che riuscite a capire il proverbio. O su Facebook la pagina Weird Inside.
www.facebook.com/weirdinside.
Ascoltateci sempre il giovedì alle 18, o se no il giorno dopo, dalla mattina dopo, c'è il podcast sul sito Onde Quadre. Andate nella sezione podcast o nella sezione programmi, scegliete il nostro www.weirdinside, ci sono le puntate, ascoltatevele tutte e votate.
Ci risentiamo giovedì prossimo.
Ciao ragazzi.
See you.